L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
E buongiorno, benvenuti all'Ora della Terra. Sono Lara Montagna e staremo insieme fino alle 12 di questa domenica mattina, in diretta dal Lido di Riva San Vitale, fino alle 10 con l'Ora della Terra e a seguire con Bionda Aurora, in compagnia della collega Isabella Visetti, che è già qui con me. Una mattinata in diretta da un borgo che vanta origini antichissime, millenarie, liguri, etruschi, galli, romani, longobardi. Da Riva San Vitale passarono in molti. E noi oggi vi racconteremo la storia di questo borgo tra lago e monti. Prima però avremo modo di raccontarvi un'altra storia, quella di un'azienda agricola biologica che unisce proprio lago e monti e produce bollicine lacustri. Come ogni domenica non mancheranno i consigli degli esperti che risponderanno alle vostre domande su orti, giardini e frutteti a partire dalle 9.30. Linee telefoniche aperte per parlare con Tiziano Pedrini, sorticoltore esperto, e Daniele Reinhardt, frutticoltore. Vi lascio anche il nostro numero di telefono, quello di Rete 1, 0848 03 0808, e vi lascio anche il nostro numero di WhatsApp al quale state già inviando le vostre domande con tanto di fotografie, dunque 0798739825. Dunque ripetiamo il numero di telefono, che è lo 0848 03 0808, e il numero di WhatsApp 0798739825. Si parte con la musica della domenica mattina, quella di Toto Cavadini.
Thank you.
nuovo viaggio domenicale di Rete 1 nella Svizzera italiana oggi ci porta sulle rive del Ceresio in diretta dal Lido di Riva San Vitale. L'ora della terra fino alle 10, abbiamo detto a seguire, poi ci sarà Bionda Aurora. Saluto subito Isabella Visetti che è già qui con me. Buongiorno Isa.
Buongiorno Lara, sì, qui è un piacere stare in questo incanto con lo sciabordio delle acque del lago, anche se è ancora tranquillo adesso e la vista del Generoso, dall'altra parte il Monte San Giorgio, siamo incastonati proprio perfettamente.
Un gioiellino. Due diamanti.
Due diamanti, sì, sì, ne parleremo dopo in Bionda Aurora.
Perfetto, intanto io saluto subito gli ospiti dell'Ora della Terra, gli esperti dell'Ora della Terra. Dunque, buongiorno e una buona domenica a Daniele Reinhardt, frutticoltore.
Buongiorno a tutti e buona domenica.
Vedo già intento a rispondere ai messaggi WhatsApp, ai messaggi del nostro pubblico. Tiziano Pedrinis, buongiorno Tiz.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ci sono già dei problemi, vedo.
No, funziona, non c'è problema. Per il momento due richieste molto facili.
Due richieste facili, quindi l'obiettivo per questa mattina è mettere anche in difficoltà un po' il nostro Tiziano Pedrini, se arrivano domande solo facili, che senso ha? Poi saluto due ospiti che sono arrivati a trovarci questa mattina. Dunque, parliamo anche di olivi. Claudio Premoli, presidente dell'Associazione Amici dell'Olivo, buongiorno e buona domenica.
Buongiorno a tutti, buongiorno anche a te, grazie dell'invito.
E poi Gabriele Bianchi, ingegnere enologo in rappresentanza dell'azienda di famiglia, azienda certificata BioSuisse. Buongiorno Gabriele, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora avete capito, parleremo di vino, ma non solo, anche di miele, poi parleremo di olivi, ma è importante ricordare il numero di WhatsApp per mandarci i vostri messaggi fino alle 9.30, 079-873-9825, a partire dalle 9.30 apriremo le linee telefoniche. Dunque, abbiamo detto, parleremo di miele, parliamone subito Gabriele Bianchi, perché questo è il periodo in cui si smiela, questo è il periodo in cui si vedono i frutti del proprio lavoro, e l'azienda Bianchi non solo produce vino ma ha anche il miele come a tu.
Sì sì, allora è il periodo proprio della raccolta del miele di castagno, adesso abbiamo portato già a casa tutti i melari e abbiamo già anche iniziato la smielatura e nelle prossime settimane, prossimi giorni avanzeremo.
Abbiamo fondamentalmente tre tipi di miele che producete, quindi sicuramente c'è anche il miele tanto amato dai bambini quest'anno.
Sì, appunto, quest'anno siamo riusciti anche a fare la rubigna dopo la scorsa stagione è stata piuttosto difficile tra freddo e pioggia, non siamo riusciti a fare nulla, mentre quest'anno anche la rubigna è presente, quindi tutti i bambini saranno felici perché potranno ritornare a mangiare il loro miele.
Ma perché i bambini amavano di più quello di rubigna?
Ma il miele di rubigna ha un sapore più delicato, floreale, quindi può rimpiazzare, può sostituire un po' lo zucchero, ma chiaramente con un'altra qualità, e quindi viene accolto e piace molto ai bambini.
Siamo a Riva San Vitale, mentre la vostra azienda di famiglia è a Rogno. Però tu sei a Riva San Vitale perché qui è casa tua, è diventata casa tua.
Sì, l'azienda si trova ad Arogno, adesso da ormai 20 anni viviamo su, però per i primi passi li ho mossi qui, e poi comunque qua vicino a Riva, qui a Capolago, abbiamo comunque tutto il deposito, il magazzino dell'apicoltura.
Quindi i telaini arriveranno qui? Sono già qui?
Sì, esatto, in questo momento sono in magazzino e aspettano semplicemente di essere smielati, mentre la rubigna e il tiglio, la rubigna è già stata smielata perché era questa primavera, mentre anche il tiglio stiamo procedendo.
Abbiamo detto azienda certificata da BioSuisse, quindi per quanto concerne l'apicoltura, in che cosa differisce l'essere bio? Che cosa non si può fare e che cosa invece si può fare? Che cosa vi distingue il bio in generale?
Allora, è chiaro che noi non possiamo telecomandare o decidere dove far bottinare le nostre api. Loro sono libere di andare ovunque e quindi di raccogliere il nettare che più ritengono opportuno. Quello che distingue un po' il mondo bio sono i trattamenti che dobbiamo fare contro la varroa. In questo caso la varroa è questo parassita, questo acaro che purtroppo da diversi anni colpisce il mondo apistico e ha il potere da una parte di uccidere la nostra ape, ma anche di trasmettere dei virus che, i quali sono poi nocivi e creano queste, queste morie di cui intanto si parla. Annate sono un po' più violente, annate un po' meno, e il bio in questo caso va unicamente a fare dei trattamenti con degli acidi, che può essere l'acido formico piuttosto che l'acido ossalico, e questi acidi sono, diciamo, letali per questa varroa, e anche l'ape però non lo accetta ma lo tollera, e quindi in questo modo riusciamo a combattere questo parassita.
Diciamo che forse le vostre api sono felici perché quando viaggiano in vigna, insomma, non trovano nulla di nocivo per loro, perché voi non utilizzate nulla di aggressivo, di chimico, nemmeno in vigna.
Esatto, anche in vigna abbiamo la stessa filosofia, quindi anche qui non interveniamo con nessun prodotto di sintesi, unicamente con prodotti naturali, e quindi anche a livello di biodiversità, di tutti i fiori che si trovano nei nostri vigneti, le api possono bottinarli.
Gabriele Bianchi, noi siamo al Lido di Riva San Vitale, un lido a te familiare, perché proprio qui nel lago stanno succedendo da un paio di anni, da tre anni probabilmente, sì, tre anni, delle cose divertenti, interessanti, ma ne parliamo tra poco, perché voi in effetti siete gli unici produttori di vino che hanno osato metterlo in fondo al lago per poi ripescarlo e scoprire un mondo del quale però parliamo tra pochissimo, dopo il prossimo disco.
Paesini, posti lì di qua e di là, come stelle nel bel cielo di quassù. Sono piccoli, simpatici nanetti che festeggiano la bella Biancaneve. Biancaneve, bella, bella di quassù, nella valle Valmuggina, sai, sei tu. Bella, 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 bella Valmuggina, sì, carina, schietta e sempre genuina. Con quel viso tutto allegro tu sai dar al Ticino un sorriso celestiale. Bella, 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 bella Valmuggina, sì, carina, schietta e sempre genuina. Con quel viso tutto allegro tu sai dar al Ticino un sorriso celestiale. Valmuggina, sì, carina, schietta e sempre genuina. Con quel viso tutto allegro tu sai dar al Ticino un sorriso celestiale. Bella, 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 bella Valmuggina, sì, carina, schietta e sempre genuina. Con quel viso tutto allegro tu sai dar al Ticino un sorriso celestiale. Tintinnar di campanelle giù nei pra, cinquettare, gorgheggiare di uccelli, tutti insieme fan sentire il loro canto, un dolce canto alla simpatica regina, la regina bella bella di quassù, della valle Valmuggina, sai sei tu. Bella 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 Valmuggina, sì carina, schietta e sempre genuina. Con quel viso tutto allegro tu sai dar al Ticino un sorriso celestiale. Bella, 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 bella Valmuggina, sì carina, schietta e sempre genuina. Con quel viso tutto allegro tu sai dar.
E mentre Tiziano Pedrinis risponde ai vostri messaggi WhatsApp, noi continuiamo a chiacchierare questa domenica mattina qui in diretta dal Lido di Riva San Vitale in compagnia di Gabriele Bianchi, che rappresenta l'azienda agricola di famiglia posizionata ad Arogno. Abbiamo detto, abbiamo parlato del miele, della vostra produzione di miele, ma vogliamo parlare anche del vino, quindi dell'annata in corso. Come sta andando in viticoltura? Possiamo dire che ci sono sono delle problematiche, avete riscontrato delle problematiche oppure sta andando tutto bene?
Allora, diciamo che la stagione è iniziata bene con un clima che si è riscaldato subito e in seguito invece dopo una buona partenza, diciamo, abbiamo avuto qualche problema meteorologico, ha piovuto un po' di più, si è raffreddata un attimino anche l'aria e un po' di pressione legata alla peronospora c'è stata, sì.
Annata viticola che possiamo dire è, almeno fino adesso sì, è andata comunque discretamente bene.
Sì, sta funzionando bene, appunto abbiamo una grande diversità tra i vigneti in pianura e quelli in montagna, perché appunto la fioritura in base a dove ci troviamo o dove si trova il nostro vigneto è fiorito o molto bene, quindi c'è anche un buon carico di uva, oppure se ci troviamo magari in zone un po' più sfortunate dove la fioritura è avvenuta sotto pioggia, in quel caso abbiamo una fecondazione del fiore un po' meno buona, però diciamo che al momento sta funzionando. Adesso c'è un po' di pressione di oidio in questo momento, però nulla di rilevante.
Allora, torniamo all'azienda di famiglia. A me piace il concetto della famiglia unita, tutti insieme con lo stesso obiettivo. E allora, se abbiamo un papà, Alberto, che è tanto affezionato anche alle api, dunque alla produzione di miele, abbiamo una mamma, io leggo Marsi, è giusto, o sì, si dice Mercy?
Marsi,
ecco, una Marsi che arriva dal Brasile, giusto Gabriele?
Esatto.
E in Brasile come si dice meraviglia?
Maraviglia.
E quindi da lì si può abbreviare a Marà.
Esattamente, Marà.
Però qua vicino a noi, vicino a voi, ad Arogno, c'è anche la Valmara.
E così, sì.
Uniamo questi due concetti e troviamo il nome del Marà del Lago, che è il vostro vino che ha una storia particolare, una storia che devo dire conoscono in tanti perché ha fatto anche un po' scalpore, ma vogliamo riassumerla, Gabriele, perché è un unicum, si può dire, almeno in Ticino sicuramente l'avete provato soltanto voi, che amate anche un po' il sub.
Esatto, allora il progetto Marà del Lago nasce 3 anni fa, proprio qui al Lido di Riva San Vitale. Infatti ho appena visto con piacere i nostri amici del salvataggio del Mendrisiotto che ci aiutano tutti gli anni a depositare in fondo al nostro lago circa 280 bottiglie per un invecchiamento particolare. Ed è così che avviene questo processo, dove c'è un aspetto principalmente tecnico, perché il lievito all'interno della bottiglia, invece che rimanere sul fondo della bottiglia, rimane in sospensione, dando al vino proprio una cremosità, una particolarità indiscutibile.
Stiamo parlando di uno spumante?
Stiamo parlando di uno spumante bollicina rosé.
Tra l'altro questo spumante lacustre è sicuramente una particolarità, ma voi vi siete un po' specializzati comunque sugli spumanti e aiutate anche chi non può procedere con questo processo a casa propria, ma si rifà su di voi, cioè, ovvero chiede proprio a voi di portare avanti questa tecnica.
Esatto, adesso da un paio di anni, in seguito a delle esperienze fatte in Champagne durante gli studi e anche dopo, e degli ottimi rapporti con dei colleghi champenois, ci siamo proprio specializzati nel metodo classico. Il metodo classico è quel processo della spumantizzazione dove la seconda fermentazione avviene in bottiglia. Ed è qui che appunto da quest'anno in particolare, ma già dall'anno scorso, offriamo la possibilità ai nostri colleghi di venire in cantina da noi a spumantizzare il loro vino.
Ci sono dei colleghi che lo fanno anche loro nelle loro cantine, mi sembra, Val San Giacomo, Gialdi, Moncucchetto, Carrara, anche loro spumantizzano in cantina autonomamente.
Esatto, è una tipologia di vino che è sempre più di voga, diciamo, che piace sempre di più. E ecco, sì, a queste cantine probabilmente lo fanno già in cantina presso di loro. Non tutti hanno la struttura, le possibilità per attrezzarsi in questo modo, e noi abbiamo deciso di quindi dare questa possibilità anche agli altri.
Comunque il Marà del Lago ogni anno è qualcosa che regala alla famiglia Bianchi un'emozione in più, perché è un'operazione assolutamente unica e straordinaria. Quindi una volta che poi arrivate con le vostre bottiglie, c'è tutto un procedimento per andare a immergerle nel lago, e nel lago rimangono quanti mesi?
Allora, nel lago questo vino resta un anno e tutto questo processo è tutto svolto manualmente. Quindi più o meno nel mese di ottobre noi andiamo a recuperare la gabbia che appunto è passato un anno nel lago e ne rimettiamo giù un'altra. Più o meno in una giornata riusciamo a fare tutte queste operazioni. E per noi questo processo, questo vino, è molto particolare perché è proprio un vino dove riusciamo anche ad avvicinarci molto al nostro cliente. Infatti abbiamo tutto anche un processo di consegne, bisogna venire in cantina a ritirarlo, dove avviene anche una degustazione comparativa tra quello che è la versione cantina e la versione lago, perché ci teniamo anche a spiegare al cliente che non è semplicemente marketing o una storia così campatenaria, è proprio un aspetto tecnico, e ci teniamo anche a far vedere questa differenza.
Quindi una differenza che si percepisce anche se non si è degli esperti enologi o piuttosto che assaggiatori, degustatori.
Sì, sì, un consumatore attento e interessato si accorge che sta bevendo lo stesso vino, ma con delle peculiarità diverse.
Claudio Premoli, presidente dell'Associazione Amici dell'Olivo, è vero che si degusta anche l'olio?
Certo, certo.
E anche per quanto concerne l'olio ci sono delle differenze che si possono percepire anche se non si è degli esperti.
Esatto, esatto. Allora, per capire se un olio è buono, prima di tutto non si guarda il colore è relativo, anzi non c'entra per nulla. Di solito una vera degustazione di olio si fa nei bicchierini di vetro e bicchierini di color verde, di color blu, che così non si ha nessuna influenza sul colore.
Ma quindi una degustazione di olio avviene però tra veri esperti, nel senso che comunque appassionati, ho sbagliato, non volevo dire esperti, tra appassionati, perché insomma... Sì. Degustare l'olio forse potrebbe essere anche un po' pesante dopo un po'.
Sì, è chiaro che non si può fare una serata che dura, non so, una mezza giornata degustazione di olio se non si fanno delle pause. Noi di solito nella nostra associazione facciamo magari una degustazione di 4-5 oli, magari mettendo magari anche un olio, un oliaccio, chiamiamolo così, magari al supermercato, per vedere se chi sta facendo la degustazione riesce a vedere qual è il peggiore, che dovrebbe essere quello. Però appunto c'è una certa tecnica da affinare. È chiaro che non si diventa degustatore di olio con una serata, bisogna esercitarsi e farlo spesso.
Comunque l'olio si manda giù, non si sputa come il vino?
Si possono fare tutte e due. Io di solito, a me rincresce sputarlo come il vino, quindi lo mando giù. Però nei veri degustatori, quando ci sono anche quei panel dove c'è il capo panel che dirige il gruppo, questi sputano sempre fuori.
Ok, quindi abbiamo capito un po' come può svolgersi una degustazione di olio, ma di olio, Claudio, ne parliamo tra pochissimo, perché c'è una novità proprio che deriva dalla vostra decisione di censire gli olivi della Svizzera italiana, e quindi tra pochissimo daremo tutti i dettagli, perché sono davvero tanti, ma l'importante per voi è capire quanti e dove si trovano gli olivi. Non diciamo solo ticinesi, diciamo della Svizzera italiana tutta. Un disco e poi apriremo anche le linee telefoniche, perché sono le 9:28, dunque tra due minuti ci saranno gli esperti che risponderanno alle vostre telefonate, ma nel frattempo continueremo a parlare di vino con Gabriele Bianchi e di olive con e di olivi con Claudio Premoli.
Thank you.
Sulla A2 tra Vassene e il portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 1 chilometro con tempi di attesa di circa 10 minuti in direzione del Ticino.
E noi torniamo in diretta dal Lido di Riva San Vitale per questa puntata dell'Ora della Terra che anticipa Bionda Aurora. Dunque, abbiamo detto, apriamo le linee telefoniche 0848 03 0808 per parlare con i nostri esperti e per parlare oggi con gli ospiti dell'Ora della Terra, Gabriele Bianchi e Claudio Premoli, dunque di vino. E tra l'altro arrivano dei messaggi per Gabriele di persone che hanno provato questo Marà e che si sono accorti, Gabri, delle differenze davvero tra quelli che possiamo dire hanno sostato nel lago e quelli che invece sono rimasti più tradizionalmente in cantina. Dunque complimenti, arrivano via messaggio per te.
Grazie mille, fa veramente piacere.
E poi abbiamo detto, Claudio Premoli, parliamo del censimento delle piante di olivo 2020 in Ticino, un censimento che avete voluto prolungare, dunque avete aumentato i giorni in cui le persone possono scrivervi e dire semplicemente: sì, io posseggo un olivo, ce l'ho nel mio giardino, abito qui, e quindi contribuire con questo piccolo, veramente piccolo gesto a un censimento completo che ha come obiettivo quello di sapere quanti sono. Ma perché, Claudio?
Sì, sapere quanti sono è per noi come associazione è anche una curiosità, e quindi abbiamo sempre stimato, diciamo, io ho sempre stimato tra le 3 e le 5.000 piante, ma non avevamo nessuna prova di questo. Ma soprattutto abbiamo pensato, visto che si avvicina il 20° l'anno prossimo, e visto che con questo lockdown abbiamo sospeso tutte le attività da fine febbraio, abbiamo detto: beh, concentriamoci adesso su questa iniziativa e speriamo di avere successo. Fino adesso abbiamo già censito, e quindi sappiamo dove sono, quante sono, gruppi, oliveti, vigneti, eccetera. Siamo già arrivati a 3.000 la settimana scorsa, quindi 3.000 sono censite, e devo dire che il pubblico, io ringrazio anche la stampa che ci ha dato spazio, perché non c'è come leggere questo censimento sul giornale, si vede subito appena appare sulla stampa, arrivano le richieste di formulario, arrivano le richieste di informazione, o viene scaricato il sito internet da certi comuni che hanno collaborato e hanno messo sia il nostro foglio informativo che il formulario stesso. E quindi devo dire siamo molto contenti, però alcuni ci hanno detto che, insomma, il periodo adesso è un po' di vacanza, assenze, e poi chi ne ha magari una decina, visto che chiediamo certe informazioni, ci vuole magari un po' di tempo, e quindi abbiamo deciso qualche giorno fa di prolungarlo fino al 31 di agosto.
Ecco, Claudio Premoli, abbiamo sentito prima da Gabriele Bianchi che in viticoltura, peronospora, oidio sono un po' le problematiche del momento, e finché non sentiamo parlare di Suzuki tutto va bene. Per quanto concerne gli olivi, ci sono anche purtroppo delle problematiche che riguardano ovviamente gli alberi d'olivo. Xylella fastidiosa è uno di questi, ma poi naturalmente ci sono altre malattie. Vogliamo citarne alcune, le più conosciute, magari quelle che davvero devono preoccupare anche il normale appassionato che ha un albero in giardino.
Sì, magari prima te hai citato la Xylella fastidiosa, è un batterio molto pericoloso. Spero vivamente che questo batterio non arrivi alle nostre latitudini, perché sarebbe un problema non solo per le piante di olivo, ma anche per piante ornamentali come l'oleandro, ma anche piante da frutta col nocciolo, quindi non so, l'albicocco, che è già una pianta debole, l'albicocco, il pesco, eccetera. Quindi sarebbe un grosso problema. Però, diciamo, alle nostre latitudini il problema più grosso è la mosca dell'olivo. La mosca dell'olivo che adesso, con queste temperature delle ultime settimane molto alte, lo sviluppo è abbastanza frenato, fortunatamente. È chiaro che se la temperatura dovesse scendere un po' e magari qualche temporale con l'umidità, è chiaro che quindi non sarebbe il massimo. diciamo che un obiettivo del nostro censimento era anche di vedere quante piante ci sono, ma non solo per curiosità, come dicevo prima, ma anche per vedere di applicare magari certe misure per la lotta contro la mosca. E devo dire che ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare la signora Marazzi del Servizio Fitosanitario per questa meravigliosa collaborazione che abbiamo. Infatti lei a inizio luglio ha piazzato 8 postazioni per controllare e monitorare la mosca dell'ulivo, e noi l'abbiamo seguita, io e il mio collega di comitato, e quindi siamo contenti perché vediamo un po' com'è la situazione.
Claudio, arrivano dei messaggi di persone che vogliono partecipare al censimento ma dicono: segnalo volentieri il mio olivo ma non ho capito come fare. Quindi magari ricordiamo ancora che sul vostro sito c'è un formulario, ma semplicemente c'è un'email a cui scrivere nei dettagli, sì, la presenza del proprio olivo. Dunque la vogliamo dare, Claudio?
Sì. Allora, prima di tutto il sito non è ancora attivo, è in elaborazione ed è l'obiettivo del ventesimo dell'anno prossimo, quindi non si può ancora scaricare. Si può scaricare direttamente da alcuni siti di diversi comuni, per esempio adesso cito Mendrisio perché l'associazione ha sede a Rancate, quindi gentilmente ce l'hanno messo, quindi si può scaricare lì. Lo si può chiedere a me, quindi per email, l'indirizzo email è premoli.claudio@gmail.com, oppure si può telefonare al 079 731 6383.
Ma direi, Claudio, che comunque la mail è sempre una cosa più semplice: premoli.claudio@gmail.com.
Esatto.
Arrivano dei messaggi sempre per quanto concerne gli ulivi. Dunque, ho un ulivo di 7 anni ma non fa le olive, per favore mi ripetete il link per il formulario. Dunque facciamo così, diamo di nuovo la mail: premoli.claudio@gmail.com, che è proprio il presidente dell'Associazione degli Amici dell'Olivo. Naturalmente a questo messaggio dell'ulivo della signora Chris, che ha 7 anni ma non fa le olive, rispondiamo via WhatsApp, ma vedo che c'è Edvige al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno a tutti. No, io le telefonavo per chiedere se il rosmarino si può piantare a 1200 metri e se sì, se ha bisogno una terra grassa oppure una terra magra.
Bon, per quanto concerne il rosmarino, siamo veramente al limite a 1200 metri. È molto difficile dirle un sì o dirle un no. Comunque l'importante è che sia in ogni modo piantato contro un muro e protetto, ecco, durante l'inverno. Però il rischio benissimo che il rosmarino non passi in inverno esiste.
Ecco, benissimo. La ringrazio.
Terra abbastanza buona.
Ecco, perfetto. La ringrazio. Buona domenica a tutti.
Grazie a lei, signora. Una buona domenica. Dunque, è interessante perché in tanti, Claudio, scrivono: anche il mio non fa le olive. Sono tanti quelli che rimangono forse un po' straniti dal fatto che il proprio olivo non faccia le olive.
Sì, probabilmente, da quello che capisco, anche il mio vuol dire quindi che hanno una pianta sola, probabilmente. Sarà una qualche pianta ornamentale nel giardino. L'olivo deve essere impollinato per fare i fiori e poi per fare i frutti. È chiaro che uno solo, e poi se nel raggio di un 50 metri non ci sono altre piante di olivo, comincia già a essere un problema. Un altro problema è anche che ci vuole anche una varietà impollinatrice. E alle nostre latitudini l'impollinatore, la pianta impollinatrice, la più diciamo efficace per il nostro territorio è un pendolino o una varietà di maurino. Ecco, quindi io consiglio, se uno ha il posto, se uno vuole le olive, non arrivano, però ha il posto, di piantare una di queste due varietà.
Poi però bisogna avere tanta pazienza e poi non bisogna pensare che con due piante si possa fare l'olio, ecco.
No, non si può fare l'olio, però si può mettersi assieme. Noi come associazione promuoviamo questa raccolta collettiva già da 4-5 anni, che è un giorno specifico, comunichiamo il giorno e il luogo e tutti possono consegnare le olive della propria pianta, che magari hanno solo anche solo 2 o 3 chili, però diciamo mettersi assieme può uscire qualcosa. Infatti abbiamo avuto nel 2018, che è stata un'annata record di olive, abbiamo raccolto un 160 kg di olive grazie a questi piccoli quantitativi, anche solo di 1 chilo, mezzo chilo, 3 chili eccetera. Abbiamo portato al frantoio di Sonvico, che abbiamo un frantoio lì a Sonvico, abbiamo fatto una, adesso mi pare un 16-17 litri di olio. E poi, visto che era la prima edizione dove avevamo avuto un bel successo, abbiamo regalato una piccola bottiglietta a tutti quelli che ci hanno donato le olive, e poi il resto l'abbiamo tenuto per le nostre degustazioni.
Claudio Premoli, visto che siamo in un periodo in cui tante persone vanno in vacanza, beati loro, e tornano poi a casa con prodotti magari comprati proprio durante il periodo di vacanza, vogliamo ricordare dell'importanza di non importare piante di olive se si va nel sud Italia?
Allora, io sconsiglio vivamente, cioè chi vuole piantare una pianta, prima di tutto si deve interessare già all'inizio del suolo, del terreno, però di capire che varietà è, perché una volta che si è comperata una pianta e non si sa che varietà è, dopo diventa difficile sapere che varietà è. Dopo, se è una pianta ornamentale, saperlo o non saperlo non cambia la vita, però se uno vuole incominciare col piede giusto è capire che varietà è. Io quindi sconsiglio di comprare in Italia come regalo eccetera queste piante, soprattutto sconsiglio di comprare piante secolari che vanno di moda nei giardini, così in Italia facendo il fai da te, perché magari si risparmia qualcosa, però magari poi si rischia di portare la xylella veramente, perché quelle piante lì secolari arrivano soprattutto dalla Puglia. Ricordo che in Puglia è il serbatoio dell'olio d'olio extravergine in Italia, metà della produzione viene fatta, o forse anche di più, viene fatta in Puglia, e in Puglia ci sono 60 milioni di piante di olivo, quindi è un bel quantitativo, no?
In Ticino, secondo te Claudio, quante piante ci saranno dopo il censimento, più o meno?
Io adesso, dicevo prima, siamo arrivati già a 3.000. Io spero 4.000, sono sicuro, 4.000 sono sicuro che ci arriviamo, perché la gente è molto collaborativa, e dando tempo di più la gente lo sente che stiamo facendo questo censimento. Sarebbe bello arrivare a 5.000. Quindi un appello, colgo l'occasione, un appello a tutti chi mi sta ascoltando, scrivetemi, contattatemi, mando volentieri il formulario, ne basta una pianta, e una pianta in vaso anche. Abbiamo visto che il grosso comunque sono in terra, no? Però ci sono parecchie piante in vaso, quindi anche una pianta in vaso piccolina, magari piantata 3-4 anni fa, basta per partecipare al censimento.
Vedo che c'è Giovanni in linea, allora diamogli subito la parola. Buongiorno, buona domenica, benvenuto Giovanni.
Grazie a voi e complimenti per la bella trasmissione. Io sono di Venezia, sono qui da mia figlia e dobbiamo avviare l'orto. Abbiamo già fatto una lunga cassettiera da 5 metri per 1,80 m, comoda, e dobbiamo iniziare a seminare. Volevamo una, così proprio per principianti, un avvio, anche perché questa bella trasmissione mi riporta indietro a quando noi avevamo la voce dei campi al mattino, e adesso non c'è più in Italia, quindi bisogna venire qua in Svizzera per ritrovare le origini. Bravi.
Bene Giovanni, ci fa piacere, ci dispiace che non ci sia in quel di Venezia una trasmissione simile, ma ormai lei adesso insomma è ascoltatore dell'Ora della Terra, quindi cerchiamo di dare, Tiziano Pedrinis, dei consigli al signor Giovanni per iniziare un orto. Siamo a inizio agosto, Tiziano, però c'è ancora tempo.
Sì, buongiorno signor Giovanni, è chiaro che la stagione è già abbastanza avanzata e in questo momento non è più possibile piantare tutte le specie che vengono coltivate normalmente nell'orto. In questo momento può ancora seminare sicuramente tutte le insalate, sia le lattughe sia le cicorie, ci stiamo ancora, è proprio l'ultimo momento. Può, non so dove abita, al limite può provare anche ancora a seminare dei fagiolini, se l'autunno sarà clemente potrà ancora risolvere o raccogliere i suoi fagiolini. Del resto non c'è più una grandissima possibilità poiché ormai la stagione è troppo avanzata. Rapanelli eventualmente può seminare ancora in questo momento, è una pianta molto rapida. Se trova delle piantine in commercio di cavolo cinese, anche questa specie è possibile ancora metterla a dimora, però naturalmente l'assortimento è abbastanza limitato.
Giovanni, ha preso nota?
Sì, ho preso nota, sì, anche con mia figlia, qua è molto attenta a queste cose. E la rapa si può mettere? La rapa
ci sta ancora, sì. No, la rapa rossa no, direi la rapetta autunnale, sì. Ma la rapa rossa, che è la barbabietola, è troppo tardi. Troppo tardi.
Ho capito. Qui siamo a 460 metri in riva al lago, a sud, quindi dovrebbe avere le condizioni migliori per ancora... Magari.
Sì, però per la barbabietola è nettamente troppo tardi. La barbabietola al più tardi è proprio all'inizio di luglio. Per la
Va
semina.
Bene.
Al Grazie limite se trova delle piantine, ma dubito.
Sì. Ecco,
se trova delle piantine può ancora naturalmente metterla a dimora perché sono state seminate un mese fa.
Per le cose invece che succederanno l'anno prossimo c'è qualcosa che va lasciato a dormiente per poi la prossima stagione? Che può, si può lasciare
dormiente da piantare in questo, da seminare in questo momento, ha unicamente le cicoriette, diciamo la cicorietta grumolo, la cicorietta di Verona che può seminare. Anche il collega mi suggerisce può piantare in questo momento le fragole. Ho dimenticato naturalmente le fragole perché fanno parte naturalmente della frutticoltura e non dell'orticoltura, però le fragole è proprio il momento di metterle a dimora in questo momento.
Bene. Grazie mille.
E dopo sul fatto di lasciare delle colture al limite, può eventualmente al mese di ottobre mettere a dimora delle cipolline per una raccolta di cipolle l'anno prossimo.
Oh, molto bene, a me piacciono molto le cipolle Duckies fatte al forno con il latte. Bene, gli aromi tipo cannella e cardamomo, sono veramente un bel piatto. Bene, viva gli orti allora, sempre arrivederci e grazie.
Grazie Giovanni, grazie a lei, una buona giornata. C'è Mara in linea, buongiorno Mara.
Buongiorno.
Mara ecco, o forse Mara oggi?
Ho un, come il vino, ho seminato 3 anni fa la verbena bonariensis. Il primo anno hanno fiorito bene le 4 piantine e poi l'anno scorso fanno dei come dei tubicini così con un fiorellino in cima che non sono molto belle. E volevo sapere perché non mi fioriscono più come le ombrellifere. E poi la seconda domanda concerne i lamponi. Quando trasferisco i polloni dei lamponi muoiono sempre e non so come mai.
Daniele Reinhardt.
Buongiorno. Per la verbena bonariensis lei dovrebbe lasciarla andare in fioritura e poi dopo ci penserei a autoseminarsi nel giardino, per cui la trova, è una pianta diciamo un perenne mobile che si muove un po' da solo. Se le sue piante hanno un problema, in questo caso dovrebbe fotografare il problema e mandarci una foto, perché così a naso non riesco a capire cosa possa avere, perché normalmente la bonariensis di problemi non ne ha. Lei può trovare le piantine in giro e poi eventualmente le trapianta dove le fa piacere.
Sì, è che non trovo le piantine, sono sempre le stesse piante che rifioriscono, ma non sono ammalate, è proprio il fiore che non fiorisce come un ombrello, fa dei tubicini insignificanti, dunque non sono molto belle, è solo quello il problema.
E lì sarebbe meglio e sarebbe auspicabile che ci manda delle fotografie. Potrebbe esserci un insetto all'interno dello stelo che non lascia più passare la linfa, per cui il fiore è deformato, oppure proprio un insetto nel fiore. Per quello che riguarda i lamponi che deperiscono, allora quello che le posso consigliare è nel caso cambi la parcella, non ripianti allo stesso posto e compri delle piante nuove. Potrebbe anche essere che hanno già dei problemi tutta la piantagione e lei, trapiantando anche nuovi polloni, non fa altro che portare in giro il problema della sua piantagione. Cambi parcella, questo bisogna comunque sempre farlo dopo 3-5 anni, e compri piante nuove. Così sono esenti da problemi sia radicali o altro.
Ecco, e se non posso cambiare la parcella perché il giardino è piccolo, se do abbastanza letame va bene?
Allora, in questo caso io le consiglierei comunque, eventualmente, non so se lei ha un filare di lamponi, potrebbe strapparne un terzo completamente, muovere bene il terreno, aggiungere dello stallatico o degli emendanti tipo composto e via dicendo, e anche in questo caso comunque comprare piante nuove. Lei le può trovare piante in vasetto piccolino, oppure anche piante sempre in vasetto ma già alte un metro, dipende un po' dal fornitore.
Va bene, ok, va bene, grazie allora.
Prego,
grazie,
buona giornata.
Mara, a presto, una buona domenica. Tra l'altro Daniele Reinhardt, tra poco saremo pronti per l'innesto a Gemma, se non erro.
Certamente, le piante dovrebbero essere irrigate, l'innesto Gemma lo si comincerà fra un 10-15 giorni per terminare poi verso la fine del mese con i peschi, perché i peschi hanno un grande incremento nel mese di settembre, allora si può aspettare un attimino prima di innestare. Quello che si può fare è appunto preparare le piante, togliere eventualmente eventuali rami basali affinché abbiano il tempo di chiudere la ferita. Questo si poteva già farlo prima, affinché i primi 20-30 centimetri delle nostre piantine siano puliti e senza ferite. E dopo ovviamente bisogna avere le marze, questo rispettare le famiglie, non cominciare a inventare, mettere un ciliegio sul melo perché non funziona, e sapere comunque che le piante madri siano esenti da malattie. E
benissimo,
poi dopo si interviene.
Insomma, sembra tutto semplice, però proprio così semplice non è, ma noi ogni domenica proveremo a darvi delle informazioni per rendere questi lavori che vengono sempre spiegati dai nostri esperti più semplici per tutti gli appassionati. Vedo che ci sono qui, visto che vi ricordo siamo al Lido di Riva San Vitale, già le prime persone che oggi hanno deciso di rilassarsi al lago. Una signora sta gonfiando una piccola boa, che è la classica boa che le persone responsabili portano quando vanno nel lago a nuotare, si legano alla caviglia per nuotare in sicurezza. Signora, me lo conferma che questa è la boa per essere... però questa è la boa, quella per farsi vedere?
Sì, è la boa ufficiale.
Perfetto, quindi questa è un'indicazione che bisogna dare, perché quando si nuota nel lago bisogna farsi vedere, naturalmente anche al mare, però... Buona nuotata, arrivederci. La sua collega è già in acqua, che meraviglia e che invidia, ma tra pochissimo ci sarà Isabella Visetti che vi porterà nelle due ore di Bionda Aurora, e invece Lara Montagna, Tiziano Pedrinis e Daniele Reinhardt metteranno il costume da bagno e si butteranno nel lago per rinfrescarsi un po'. Vedo che sorridono, ma sono già pronti col costumino.
Sì, Claudio... ma per prendere le bottiglie del nostro amico Bianchi.
Claudio Premoli, utilizziamo questi pochi minuti che ci sono rimasti nell'ora della terra per dire anche qual è il vostro secondo obiettivo per quanto concerne il censimento delle piante di olivo nella Svizzera italiana.
Ma appunto, la Confederazione tramite il servizio fitosanitario vorrebbe sapere se dovesse arrivare la xylella in Svizzera, in Ticino, che tra l'altro era poi già arrivata qualche anno fa nel canton Lucerna su una pianta di caffè che veniva dalla Costa Rica, no? E chiaramente se dovesse arrivare bisogna poi estirpare tutte le piante nel giro di mezzo chilometro attorno a questo batterio. Ecco, noi vogliamo sapere appunto quante piante ci sono, per anche valutare poi magari certi rischi che ci sono. Poi adesso, dicevo prima, facciamo dei test per la lotta contro la mosca, perché purtroppo l'unico prodotto è andato in scadenza, il Perfection è andato in scadenza, e la ditta che lo produce non ha rinnovato la licenza e quindi scade il 31 di ottobre. Non si trova già più in commercio, non lo si trova più. Chi ce l'ha lo può ancora utilizzare adesso, in agosto e settembre. Dico settembre fino a fine settembre perché anche se si può entro fino a ottobre, ma non si può più in ottobre perché bisogna tenere almeno 30 giorni prima della raccolta delle olive, altrimenti il prodotto lo si trova dentro nell'olivo stesso, certo. E quindi nell'olio. No? E poi un altro obiettivo è che abbiamo appena siglato un rapporto di collaborazione con un editore in Italia specializzato nella diffusione di informazioni sull'olio, si chiama Floss Olei, e per questo anche facciamo questo censimento per poter dare delle informazioni. Abbiamo pensato di collaborare con questo editore perché riteniamo che si possa fare anche una propaganda dell'olivo in Ticino, ma anche del Ticino stesso per il turista che viene, perché questa guida viene fatta in inglese, in italiano e in cinese e quindi è aperta a un pubblico di parecchi milioni di persone, e chiaramente in Svizzera non c'è l'olio d'oliva, però ci hanno promesso che ci apriranno una finestra sul Ticino con le informazioni sulle piante, quindi è per questo che abbiamo fatto anche questo censimento.
Beh, insomma, fate tante cose, noi vi facciamo i complimenti perché serve un'associazione come questa. Siamo in conclusione, io vedo che c'è Giorgio in linea per una stella di Natale. Chiedo a Giorgio cortesemente se può inviarci la sua domanda attraverso il canale di WhatsApp, perché proprio non abbiamo più tempo per rispondere.
No, allora la mando per email.
Carino, grazie Giorgio, carinissimo.
Grazie a lei,
buona domenica.
Grazie
mille. Dunque direi che siamo arrivati in conclusione. Qualcuno ci dice Riva San Vitale, dato il nome alla bibita, lo diciamo, Rivella, la località piaceva allo svizzero tedesco che l'ha inventata, ci scrive Nick. Beh, Isabella Visetti, lo sapevi tu? Ti eri informata, sapevi anche di questa indicazione?
No, ma dopo lo possiamo chiedere al sindaco Fausto Medici che ci ha già raggiunto.
Perfetto, e allora io direi mandiamo l'ultimo disco e poi ci sarà Bionda Aurora. Io direi che per questa domenica l'Ora della Terra chiude qui. Grazie a Tiziano Pedrinis, Daniele Reinhardt, Claudio Premoli, Gabriele Bianchi, che ritroveremo più tardi anche in Bionda Aurora. Grazie ovviamente ai nostri tecnici che rimangono con noi fino alle 12. Tra poco notiziario e poi Isabella Visetti con Bionda Aurora.
L'ora della terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
Voglio cantarti una canzone, vieni con me su in valle, oh bella verza schina, noi canteremo e ti può, i dolci canti dell'amor, ti donerò un bel fiore, color del ciel sereno, che va dicendo a te, non ti scordar di me. L'estate è terminato e giù nel pianto scendì, la valle tua hai lasciata e alla vendemmia attendi. Là tra i vigneti brilla il sole d'or, mentre il festoso sarsa in cuore.